Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
Rock and roll can never die. In gioventù Ozzy Osbourne ne ha combinate davvero di tutti i colori e spesso a causa delle sue bravate e dei suoi accessi con la droga è stato costretto ad annullare dei concerti perché non era nelle condizioni di esibirsi. Accade proprio questo, ad esempio, nei primi anni '80, dopo che Ozzy trascorse un'intera settimana a farsi di cocaina assieme ad uno dei suoi compagni di scorribande preferiti, Lemmy Kilmister. L'episodio che Ozzy ha raccontato risale a poco prima dell'inizio del suo primo tour come solista, dopo l'addio ai Black Sabbath. Il principe delle tenebre si era concesso qualche giorno di vacanza ed invitò anche il frontman dei Motörhead per andare a divertirsi con lui. Dice: avevamo qualche giorno di pausa e così andai insieme a Sharon a casa di suo padre e Lemmy venne con noi. Poi arrivò il momento di intraprendere il tour, ma noi ci eravamo fatti di coca per un'intera dannata settimana. Ricordo che uscii fuori dal cortile mentre Lemmy rientrava e la sua faccia era più bianca di quella di un fantasma. Lui mi guardò e mi disse: accidenti, amico, spero di non avere un aspetto brutto tanto quanto il tuo. E se Lemmy Kilmister ti dice una cosa del genere, vuol dire che stai messo davvero male. Così decisi subito di cancellare gli show successivi. Keith Moon è stato un grandissimo batterista, morto a soli 32 anni per una quantità eccessiva di pastiglie prescritte nella sua terapia contro la tossicodipendenza. Ed era totalmente fuori di testa. Una volta Pete chiese a Keith di usare il bagno, solo che mancava il water. Al suo posto un enorme buco sul pavimento. Alla richiesta di spiegazione arrivò la risposta. No, niente, volevo solo provare le mie piccole bombe a mano. Sono fantastiche!
Fantastiche?
Sì, sì, non distruggono tutto, ma solo quello che vuoi distruggere. Sono molto potenti, mi sa che le userò tutte.
Come tutte? Quante ne hai?
Ah, 500! Nel 1973, durante un concerto al Cow Palace di Daly City in California, Keith Moon svenne mentre la band stava suonando Won't Get Full Again. Prima del concerto, Keith aveva ingerito una forte dose di tranquillanti mischiati a brandy. Venne portato nel backstage e nonostante il cortisone ed una doccia fredda, non era in grado di continuare il concerto. Disse Pete,
tranquilli, ora lo svegliamo con qualche cazzotto nello stomaco.
In realtà pare che Keith Richards abbia deciso di smettere di drogarsi dopo una vicenda terribile vissuta durante un tour in Europa. Per lui quella fu la peggiore esperienza con la droga, un vero e proprio incubo. Disse: «Qualcuno mi mise della stricnina nella mia dose. È accaduto in Svizzera. Finii praticamente in coma, ma ero del tutto sveglio. Potevo sentire tutti intorno a me e sentivo che dicevano: è morto, mentre cercavano di scuotermi. E io intanto pensavo che invece no, non ero morto. Io ero in cima alla lista delle persone che sarebbero morte nei successivi 10 anni, secondo una classifica redatta da un magazine. E sono rimasto molto deluso quando sono stato escluso dalla lista». Quell'esperienza per Keith Richards ha rappresentato un campanello d'allarme che gli ha fatto finalmente comprendere la necessità di modificare il suo stile di vita per poter sperare di vivere ancora a lungo. È stato Bill Coyne, il manager, a parlarmi di Steve Stevens. Diceva che era un chitarrista fantastico. Quando l'ho incontrato mi è piaciuto subito, abbiamo deciso che mi avrebbe aiutato a mettere su una band per il tour. Anni dopo ci siamo allontanati. È successo perché esageravo con la droga. in particolare con la coca. In realtà non sono un tipo da cocaina. È uno dei più grandi rimpianti della mia vita. Sapevo di non essere quel tipo di persona, ma ho iniziato comunque a prenderla. E come tutti i tossici, ho cercato una libertà che io stesso facevo in modo di non raggiungere. Sono contento di essermi liberato dalla droga e oggi sono felice. Mentre lavorava il suo omonimo album di debutto da solista a Los Angeles, Billy Idol affittò un bungalow all'Hotel Chateau Marmont su Sunset Boulevard. Il 5 marzo del 1982, alle 3 del mattino, non trovando niente da bere, distrusse la propria stanza. Poco dopo arrivò la polizia e lo trovò completamente svestito. Billy si arrese, per poi scoprire che agli agenti lui non interessava affatto. Erano lì per indagare sulla morte di John Belushi. For the kids in the schools and the teachers are fools and you just want to break. I sent you close to the edge and you pissed at your work and the boss is just a jerk. From promises to preacher and nothing is nature and I can't stand the church. Well, I have my opinion and I don't want to win it now, I just have to work my right. Well, I feel the whole world coming down on me. Judge and the jury, they thought they could school me and teach me the value of thrift. They put me inside on a 125 and I just had to quit. Well, early in the morning when we got born and I nearly had a fit. It came to my head and I just had to say, I'm gonna be nobody's bitch. I feel the whole world coming down on me. I feel the whole world coming down on me. Yeah.
Per sfuggire alla droga rientrai per un periodo di tempo in Texas, ma trovai tutto uguale e dopo poco tempo tornai a San Francisco. Là mi ritrovai in pieno movimento beat, la città era molto cambiata, si parlava di amore, pace, libertà, lotte razziali e contro la guerra in Vietnam. Tornata in gran forma, mi sembrò naturale riprendere a drogarmi, lo facevano tutti, che vuoi che sia, è solo divertimento, così volli provare di tutto, fumarla, ingoiarla, leccarla, succhiarla, qualsiasi cosa pur di farmi, e l'alcol è come bere un bicchiere d'acqua, dai.
Detto il Deuce, l'ho conosciuto in un bagno, completamente privo di sensi, semi-annegato nel proprio vomito e con i pantaloni abbassati fino alle ginocchia. Per il mio stile di vita dell'epoca non potevamo che legare immediatamente, fino alla morte che avvenne in modo tragico quanto scenografico. Punk nell'anima, metal nell'attitudine, un misto di entrambi nella vita di ogni giorno. Questi erano i Dementors. Peraltro, The Mentors
avrebbero anche registrato, in un vortice di dipendenza da alcol e droghe di ogni genere, uno degli ultimi album con la Metal Blade, in condizioni davvero minimali, ovvero sulla cassettina di una segreteria telefonica. La cassettina in questione venne inviata come master del disco e sancì la conclusione di qualsiasi ulteriore collaborazione con l'etichetta. Il 19 aprile 1997, un giorno dopo la sua ultima esibizione dal vivo, Hawk venne ritrovato sui binari di un treno in zona Riverside, nella California, decapitato da un treno in transito. L'autopsia indicò una notevole quantità di alcol ingerita e la morte fu considerata niente di diverso da un incidente. Dopo che questi ragazzi lo avevano riconosciuto e richiamato per averne le attenzioni, Eldon si stava avvicinando a loro e sarebbe rimasto incastrato con un piede in uno dei binari, venendo incontro al suo destino di morte complicato dallo stato di ebbrezza in cui si trovava. Una fine tragica e ancora più macabra se si pensa all'immaginario dei boia richiamato nelle foto della band e durante i live.
Ugly airhead! Scumbag! What do we do, men?
We
She comes back for more! What do we do, men? Find her! Beat her! Fuck her! Forget her!
La cocaina procurò ad Elton John non pochi problemi anche con gli amici. Una volta infatti ha raccontato di essere stato invitato dai Rolling Stones a condividere il palco con loro per suonare Honky Tonk Women. Salutare il pubblico e andare via, ma le cose non andarono esattamente così e rischiò appunto di sabotare quella serata a causa della cocaina che lo aveva portato su di giri. Disse: decisi che stava andando bene, così rimasi ancora sul palco per il resto del concerto, senza però chiedergli se volessero un pianista in più sul palco. Ad un certo punto Keith Richards cominciò a fissarmi. Pensavo che lo facesse perché incantato dallo splendore del mio contributo improvvisato. Finché ad un certo punto un tarlo nella testa mi suggerì che quell'espressione non era perché apprezzasse. Mi fece il segno del taglio della gola. A quel punto la decisione fu quella di evitare di incontrarli anche nella festa che diedero la sera. Ero troppo fatto e stavo in paranoia.
She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man. Rocket man, burning out as fuse I've ever known. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again. Fact is cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job 5 days.
I am at home. Oh no, no, no. be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time.
Allora, per raccontarmi, da dove comincio? Dalle bottiglie che ho infilato nel culo alle groupies? Dalle tizie che mi hanno sniffato la coca dall'uccello? O dall'arresto in America per aver quasi ucciso una donna, di quando la polizia di Los Angeles mi ha beccato con una montagna di cocaina? Ho preso a calci un membro della band fin quasi ad ammazzarlo. Ho fatto a botte con 15 buttafuori da un concerto. Ho minacciato folle intere con le armi. Sono caduto dal palco ubriaco. Ho dato la caccia alla mia ragazza in un auditorium pieno per cercare di ucciderla. Ho fatto scattare risse in ogni continente. Mi hanno arrestato. Sono stato portato clandestinamente da un paese a un altro, tirando la somme. Ho sempre scatenato un inferno. Elliot Roberts, il manager di Neil Young, era tenero e dolcemente patetico. Continuava a ripetere che quella polvere bianca che Neil aveva ai bordi del naso era il rimasuglio della glassa di un cioccolatino. Martin Scorsese sorrideva e dava al buon Elliot delle amichevole pacche sulla spalla. «Elliot!» diceva Scorsese. «Come fa una glassa ad arrivare dalla bocca al naso?» Tutti sapevano che era cocaina. Se n'era vista a fiumi nel backstage di The Last Waltz, l'ultimo valzer della band di Robbie Roberts, l'ultimo atto di una carriera straordinaria celebrata con un signor concerto e con mille star che poi sarebbe diventato un album triplo e film, diretto appunto da Martin Scorsese. Tutti ne avevano consumata in abbondanza, ma nessuno si era accorto che Neil aveva suonato e cantato con un po' di cocaina attaccata ancora al naso. Solo ora, mentre guardavano le registrazioni, se ne rendevano conto. Che fare? Scorsese era propenso a lasciare tutto così com'era, in uno splendido realismo. Elliot Roberts, timoroso delle conseguenze per la carriera del Neil Young, voleva eliminare chirurgicamente quel bianco. Scorsese continuava a ridere. Elliot, dimmi il nome di un fan di Neil Young convinto che non tiri cocaina.
Thank you. your hand. Together we may get away. This much madness is too much sorrow. It's impossible to make it.
Anche per questa sera siamo giunti alla conclusione. Maurizio Angus Beadley, Rock and Roll Can Never Die Be Done, appuntamento alla prossima puntata, sempre dalle frequenze di radiosonar.net. Un abbraccio a tutti e come sempre, viva il rock! Ciao!
Wow. Rock and Roll Can Never Die. Thank you.
State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.